E quindi Matteo Gabbianelli vuol dire cazzo, e allora questo è il nuovo singolo, che poi nuovo non è perché è un brano estratto dall'album, l'album uscito verso l'estate del 2018 che si chiama Che effetto fa? Il segreto di Giulio, per quel che riguarda i cazzo.
Nessuno si accorge di me, non riesco neanche a chiedere un'indicazione.
Scusi, volevo sapere.
No! Invece Giulio, tu
sì,
che piaci alle donne di più,
vabbè, succede.
Attiri l'attenzione di tutti, tutti ti seguono contenti.
Te svelo un segreto.
Se vuoi che la gente ti ascolti attentamente,
questa è la musica quindi di cazzo. La musica di cazzo, il nuovo singolo di cazzo, Il segreto di Giulio, che in verità è un brano che già appare nell'album Che effetto fa, che è uscito lo scorso anno e che... la scorsa estate, quindi ancora deve trascorrere un anno.
Se, sì, fine settembre in realtà,
settembre.
Era già in autunno.
Lo sai perché dico quest'estate? Perché a me arrivò il promo, il disco, e mi ricordo me lo ascoltavo in macchina mentre andavo al mare, quindi avevo questa immagine.
È vero, perché gli uffici stampa mandano in anticipo.
Sì, sì, era più o meno agosto, quindi sì, fine agosto o primi settembre, e quindi veniva di pensare, no, allora era uscito un pochino più tardi. Però insomma è un album bello, sempre acuto, come in questa Il segreto di Giulio, perché poi dice una verità, no, assoluta.
Ma guarda, quella canzone è stata la prima che ho scritto dopo l'esperienza di Sanremo, e l'ho scritta un po' come risposta a tutti i bombardamenti che mi arrivavano da parte dei management dell'epoca, della casa discografica, eccetera, che mi dicevano che mi dovevo rivolgere al pubblico femminile, che dovevo piacere alle donne.
Ah,
perché...
quindi ecco, diciamo proprio cosa ti dice.
Esatto, così. Perché le donne smuovono il mercato musicale, insomma, che dovevo essere un po' più ruffiano verso questa parte dell'umanità, diciamo, no? Cioè, che io amo, ovviamente.
Cosa avresti dovuto fare nel pratico?
Cioè, fare queste canzoni, insomma, d'amore, cioè, dove appunto elogi la donna in ogni sua forma, eccetera. Insomma, a forza di rompermi le palle con questa cosa, alla fine ho scritto una canzone che diceva che devi piacere alle donne, e per una serie di validi motivi.
E quindi è nato Il segreto di Giulio. Ma Giulio è qualcuno...
Allora, Giulio è Giulio Berruti. Allora, la canzone l'ho scritta inizialmente senza un personaggio, però siccome ci avevo messo un nome, e avevamo conosciuto Giulio Berruti. Giulio Berruti è un attore, modello bellissimo, sai, di queste delle fiction tipo Squadra Antimafia, Riva Ombrosa, questa cosa qua. Cioè proprio Big Jim lui, se lo vedi, cioè, mi sono innamorato anche io, insomma. E allora, siccome l'avevamo conosciuto quando eravamo la resident band di Bring the Noise a Italia 1,
sì,
gli ho detto: senti, ma ti va di fare questa cosa? E quindi ho un po' modificato il testo e gli ho fatto cantare i ritornelli. Fantastico. E quindi il segreto di Giulio è che lui mi dice, appunto, se tu vuoi avere successo, se vuoi essere amato dallo Stato, se vuoi in qualche modo avere dei risultati nella vita, devi piacere alle donne.
Beh, insomma, poi lui è uno che piace alle donne, esatto. Quindi insomma,
tutto quadra.
Consiglio, tutto quadra. Bene, quindi che effetto fa? È uscito, diciamo, da un po' di mesi, quindi si possono iniziare a dire un po' anche quelli che sono, non dico i risultati finali, però come sta andando, come è andato questo disco. Avete, mi ricordo, ecco, girato anche per vari Feltrinelli, per
sì,
le presentazioni.
Sì, abbiamo anche fatto già un tour invernale.
Esatto.
Adesso ricominceremo a maggio. Le cose stanno andando bene. È chiaro che noi abbiamo avuto una grande botta quando c'è stato,
sì,
Sanremo, e diciamo che siamo stati un po', per certi versi, precursori di tutto quello che poi è successo da quell'anno in poi, diciamo. Quindi adesso è una situazione un po' di contrazione per quanto riguarda, ma perché i riflettori sono puntati altrove. Però devo dire che se uno, appunto, rientra nell'ottica di fare magari due passi indietro per poterne fare cinque avanti dopo, e comunque, come ti posso dire, il fatto è questo: quando tu fai una cosa così grossa come Sanremo, comunque fai qualcosa di grosso, c'è il pericolo che tu ti illuda che sia successo chissà che.
Sì, anche perché hai tutte le luci e i riflettori in quel,
esatto,
periodo là, hai tutta la promozione per un certo periodo ad un certo livello. Insomma, dici: oh, qui sta.
Allora pensi
di
essere arrivato ad un certo punto.
Tu hai avuto quella sensazione?
Ma guarda, io sono sempre molto, come posso dire, sono
con i piedi per terra.
Sì, ma proprio anche troppo, nel senso che sono, non dico pessimista, però sono molto attento, non mi fido di niente e di nessuno, quindi un po' avevo previsto questa cosa, speravo di sbagliarmi e comunque, però insomma, l'ho vissuta. Però il fatto è questo: che se uno, appunto, crede che il risultato sia maggiore di quello che poi è stato, allora ci rimane male. Ma invece, se capisce che comunque tu cresci sempre, qualcosa hai fatto e c'è sempre un gradino in più che sali, allora riesci a goderti anche i risultati che hai. Quindi in realtà noi stiamo crescendo sempre di più, quindi va bene, i concerti vanno bene, il disco sta andando bene. Sta andando bene nonostante non ci sia quella macchina promozionale che c'era inizialmente. Quindi, anzi, ti dico, noi stiamo pure al di fuori di ogni playlist di Spotify, sai, queste cose che adesso fanno la differenza. Siamo, cioè, sotto quel punto di vista siamo completamente ignorati. Però la gente c'è, insomma, è quello che mi interessa.
Cioè, i concerti, poi viene.
Esatto, sono le persone che continuano ad ascoltare.
E perché, che effetto fa?
Beh, che effetto fa? Perché abbiamo fatto una sterzata importante con questo. A parte che è cambiata tutta la band. Quindi...
Sì, ecco quello che ti volevo, esatto, chiedere. È cambiata totalmente la lineup.
È cambiata
totalmente.
Perché proprio per questi motivi. Cioè, nel,
sì,
senso che a un certo punto uno arriva a quello che crede sia il top. E poi è difficile rimboccarsi le maniche, capire che bisogna, cioè, non hai finito di lavorare, non sei arrivato in pensione,
certo,
ancora non la vedrai mai te la pensione, capito? Come tutti, poi, tra l'altro,
quindi, in Italia, soprattutto per chi fa musica.
Esatto, quindi un po' per un motivo, un po' per un altro, ci siamo persi tutti i pezzi. Però la cosa buona di questo gruppo è che è un gruppo alla Foo Fighters, quindi se me ne vado io finisce il gruppo. Se ne vanno gli altri, fatico, però il progetto rimane.
Anche perché rimettere in piedi una certa situazione con un certo spirito, perché poi, cazzo, non è solo musica, è anche uno spettacolo. Io quando vi ho visti dal vivo con la vecchia line-up, comunque era anche un certo tipo d'approccio dove tu sei il protagonista, ma anche gli altri recitano la propria parte. Certo.
Adesso è tuttora così, ovviamente sono sempre più protagonista, anche perché... Non voglio fare uno shock ulteriore al nostro pubblico che magari, cioè, si vuole ricordarsi qualcosa,
certo,
no? Però devo dire che sono stato sia fortunato che stoico, perché quando è successo il patatrack, che tutti se ne sono andati, questa cosa è successa una settimana prima di entrare in studio per registrare questo disco,
cavoli,
che io ho già scritto. Però non mi sono perso d'animo e quindi ho trovato subito dei nuovi compagni, che poi sono Luca Lepore al basso, Brian Riente alla chitarra e Bernardino Ponzani alla batteria, e quindi loro sono entrati nel gruppo già registrando il disco nuovo e quindi apportando subito qualcosa
e non venendo da quell'altra esperienza in prima persona, che può essere anche un
esatto. Quindi in realtà adesso la situazione è molto più sana, molto più rilassata, molto più razionale, ecco, questo, certo. Questo è bello. E poi devo dire, abbiamo apportato delle modifiche, delle novità ottime, cioè con loro ti trovo molto bene, che sono musicisti fortissimi. E abbiamo, siccome abbiamo nel disco messa molta elettronica, ovviamente sempre a modo nostro, senza strizzare l'occhio né agli anni 80 né, insomma, ci stiamo noi che certo. Approcciamo all'elettronica, però non volevo aggiungere un tastierista dal vivo sia per questioni pratiche che anche di, cioè non voglio rotture di coglione, cioè non voglio più stare a discutere con le persone. E quindi il nostro chitarrista attuale Brian Riente, a parte che è fortissimo, si è immolato per la causa e ha imparato la chitarra MIDI. Quindi noi dal vivo abbiamo sia la chitarra che le tastiere, ma le fa una persona sola.
Quindi il progetto di crescita è anche questo qua.
Assolutamente sì, secondo me il concerto è molto più interessante di prima. Adesso. Certo.
Senti, ci ascoltiamo Che effetto fa, okay. e poi torniamo con Matteo Gabbianelli. Ovviamente, se volete porre delle domande a Matteo, se volete salutare, insomma, se volete intervenire durante questa chiacchierata, potete utilizzare il contatto SMS, WhatsApp, Telegram. 347-24-50-020, c'è Facebook Gianluca Polverari, potete commentare anche dov'è la diretta Facebook, io leggo tutto quanto e quindi poi posso rivolgere a Matteo le domande. E quindi ecco i vari modi per interagire con noi. Intanto ci gustiamo Che effetto fa. Oh, ripeto, per chi segue la diretta Facebook, purtroppo quando vanno i brani li devo non li posso far ascoltare, devo parlare io, insomma, li posso intrattenere che Facebook, se no.
Ah, quindi adesso c'è.
Adesso l'intervista è normale, okay, però okay. Poi quando va la musica su Facebook.
La canto io, posso cantarla io a cappella?
Cialla, dai. Accennala.
Vai. Ma devo sentire la musica in cuffia?
Ti serve la musica?
Beh sì, così perlomeno okay, vado pure a tempo.
Va bene, aspetta.
Posso pure cantarla tutta, In aula era festa, davanti a tutti guidavi la protesta, e quanto ti incazzavi, io ti guardavo, gridavi siete schiavi, il blu dei tuoi capelli, i piercing da ribelli, io ti invidiavo, sai, ti sei sposato, persino in chiesa, sei sistemato, stai con Teresa, dov'è finita la rivoluzione, lei ti chiama cucciolone, che effetto fa? Che effetto fa? Ed ora non mi parli, guardi in alto ed eviti gli sguardi, profumi, vesti bene, niente rabbia, le notti son serene, la vita è una carogna, una stupida menzogna, questo non lo dici più. Ti sei sposato, persino in chiesa, sei sistemato e fai la spesa, dov'è finita la rivoluzione? Lei ti chiama bamboccione! Che effetto fa? Che effetto fa? Vado dritto sulla tangenziale, io in fondo sono rimasto uguale! Tu invece hai tirato il freno per un reggiseno! Cacao, 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 cacao. Ti sei sposato persino in chiesa, sei sistemato, stai con Teresa, dov'è finita la rivoluzione? Ora è solo una canzone! Che effetto fa? Che effetto fa? Che effetto fa?
Beh, fantastico. La prima volta che capita una cosa del genere in assoluto in 25 anni di radio. Fantastico, così improvvisata. E quindi Matteo Gabbianelli, cazzo. Tra l'altro, questo pezzo.
Così facciamo anche il live in radio, la città aperta.
Eh sì, è tutto unito.
Ci sta, mi piace.
Oh, allora, tra l'altro, il testo di questa canzone mi piace assai, perché è vero quello che dici. Quanti finti ribelli abbiamo conosciuto, soprattutto quando eravamo più piccoli. Dici tu che magari erano anche un modello per certi versi, no?
Ma guarda, questa è la parabola un po' di tutti, no? Cioè, nel senso, sì, è anche normale che a un certo punto uno con l'età si tranquillizzi, però quando questa cosa avviene a quelli più intransigenti, cioè rivoluzionari, sì, quello fa ridere un po', cioè insomma è anche un po' amara come cosa, no? Quindi io mi ricordo appunto questi, sono stato anche rappresentante di istituto al liceo, uh-huh, e mi ricordo i miei, eravamo in 4 rappresentanti, quindi mi ricordo gli altri, appunto, con le chefie, qua, là, poi impiegato di banca, cioè
cucciolone,
magari vota dall'altra parte,
sì,
capito?
Sì,
cioè,
sì. E infatti, quindi, assolutamente azzeccata questa canzone, cioè, si apre così il disco e dico, sì, ci siamo. E quindi, hai scritto questo album, cioè, tutto da te, e poi l'hai portato agli altri.
Allora, io come sempre compongo le canzoni in solitudine. Tra l'altro già adesso sto scrivendo pezzi nuovi per le prossime cose, anche se adesso ho approcciato in maniera diversa. Comunque fino a questo disco qui io prendo una chitarra che non so suonare, però perlomeno sulla corda del Mi riesco a fare le toniche, esatto. E al limite faccio la terza maggiore, perché parto sempre da maggiore. E da lì comincio a cantare a casaccio. Poi quando una melodia mi rimane, allora comincio a metterci le parole. E da lì poi faccio una canzone che, quindi sono tutte canzoni che nascono come canzoni. Poi le porto in studio e già ho dentro di me delle idee di arrangiamento. Però poi lì, insomma, è dove apportano anche gli altri, diciamo, le loro idee. Questo è un disco che ha avuto un approccio, una gestazione molto lunga e poi un approccio nuovo, nel senso che l'ho coprodotto con Marco Fabi, vabbè, che per chi non lo conoscesse, sì, oltre che un cantautore e cugino di Nicolò Fabi, è anche un produttore, certo, insomma. Quindi, però, siccome anche io sono un produttore, è difficile per me, però diciamo, avere una persona con cui rapportarsi e dire, senti, ma io ho fatto, ma tu che ne pensi, come la vedi, che senti, cioè che faresti, quello è importante, molto importante. Quindi questo disco è il frutto di un lavoro d'equipe, non in scrittura, ma per quanto riguarda il confezionamento, eccetera, molto importante, e soprattutto fatto. Allora, io già, a me, faccio una premessa, a me piacciono le canzoni brevi e dirette, a me piacciono i ritornelli, mi piace questo spirito che è un po' punk e un po' anni 60, cioè canzoni che stiano pillole, proprio, non so, a me mi hanno inculcato al liceo l'idea della sintesi, no? Cioè, di dire poche cose, subito quelle che tu, insomma, diciamo più importanti, e vai al punto.
Dovresti fare radio, perché poi è questo, talvolta essere sintetici fanno da tanti, iniziano a sproloquiare, così invece
non dilungarsi,
andare dritti al sodo. E
sì,
mi
mi piace perché intorno a me spesso, appunto, invece incontro il contrario, e allora proprio per spirito anche un po' polemico faccio l'opposto. Quindi diciamo che le canzoni quando nascono sono già un po' prodotte, perché c'è già tutto, non è che c'è da fare, certo, molto. Però poi per quanto riguarda il suono, soprattutto perché abbiamo cambiato mood, cioè mi sono fatto aiutare da Marco e anche da 3 tastieristi, che sono quelli che hanno messo tutte le tastiere sul disco, che sono Daniela Mornati, Raffaele Scogna, lei tastierista di Bugo, di Mas Gazzè, dei Selton, insomma è una che suona un po' con tutti, e il suo ragazzo Raffaele Scogna è della Milano Elettrica, anche lui Gaemon, Selton, eccetera, okay, eccetera. E poi da Andrea Pesce, Fish, che insomma tutti a Roma i musicisti
conosciamo bene,
esatto, un produttore e musicista straordinario. Quindi queste sono state le quattro persone che esternamente hanno contribuito a questo disco.
Alessandra scrive: tanto a Matteo gli do un annetto e poi si sposa con M, e non dico il nome per poi lo
vabbè,
possono leggere tutti.
Tanto M è Marzio, ho scritto pure le canzoni.
È inutile che fai il rivoluzionario, vogliamo vederlo fare la spesa. quindi.
Ma io la faccio la spesa, tra l'altro, però, però non la spesa, sai, la spesa proletaria. No?
Non vai lì. Poi Prisca dice, grande Matteo Gabbianelli che canta a cappella, e tra un po' forse se ti va possiamo fare tutte. Una.
Anzi, piace,
facciamo
che...
un'altra, va, va subito, che vogliamo fare?
Fammi una facile, non so.
No, disoccupato.
Ecco, che difficile, vai.
Facciamo no. Allora,
no, ma tanto no. Sono tutte difficili, che sono tutte sparate.
Sicuro?
Mandiamo... Ma sì, chi se ne frega, dai.
Allora, dal vivo, a cappella, con base in sottofondo, simile, ci vorrebbero i testi, tipo karaoke, queste cose qua. Però, ecco, diciamo che, vabbè, li ha scritti lui, quindi li sai i testi, versione karaoke live, Matteo Gabbianelli, disoccupato, cazzo.
A che serve tutto quello che ho studiato? Questa cultura mi ha soltanto avvelenato. Ho perso tempo a crearmi una coscienza e mi ritrovo sempre al punto di partenza. Depresso e squattrinato, disoccupato. Devo lavorare. Voglio guadagnare. So stanco d'aspettare. Devo campare. Tu mi vuoi dire gone. Gibidap, tubidup, tibidibidiba. Tu mi vuoi dire giudio. Volevo vivere di musica e canzoni, ma la gente guarda amici e mangia i maccheroni. Così a 23 anni ho smesso di studiare e come tutti ho iniziato a bestemmiare. Depresso e squattrinato, disoccupato. Devo lavorare. Voglio guadagnare. So stanco d'aspettare. Devo campare. Tu mi vuoi dire di rigon. Basta con la cultura, faccio una rapina, mi prendo i soldi e scappo alle Hawaii. Basta con le canzoni e con gli italiani.
Buongiorno, buongiorno, che titolo gli studia?
Laurea in lettere.
Non cerchiamo laureati.
Devo lavorare. Voglio guadagnare. So stanco d'aspettare. Devo campare. Devo lavorare. Voglio guadagnare. So stanco d'aspettare. Fatemi lavorare.
Fantastico.
Alle 10:30.
Che canna, ma tu fai qualcosa? Cioè, no, fai esercizi vocali.
Beh, guarda, come puoi immaginare, no, perché
sono appena... venuto qua.
Sono arrivato. Certo.
Ma hai studiato un po',
no,
il canto?
Hai fatto, no, ho studiato. No, però io sono. Ho una curiosità metodica, nel senso che. Quando stavo sempre al liceo, è nato tutto.
Liceo, ma che, allora, che liceo era?
Era liceo classico Ugo Foscolo.
Zona...
Anzi, classico sperimentale linguistico, quindi facevo tre lingue. Era Castelli Romani. Cioè, in realtà io sono originario di Monteverde Nuovo, però poi a 13 anni siamo andati a vivere ai Castelli, quindi la mia adolescenza l'ho vissuta lì. E, comunque, quando stavo al liceo ed ero un po' grunge, un po' metallaro, e ho visto Nirvana, Alfa la Ghiaccio, insomma. Sì. Gli Iron Maiden nel 93, ho visto gli Iron Maiden prima che se ne andasse Bruce Dickinson, che poi è tornato.
Quindi vuoi Smashing Pumpkins sempre a Marino?
Al Palaghiaccio suonarono.
No, però qui parliamo molto dopo, sto dicendo una stupidaggine, era il 2001.
Ok, infatti, quando già... Sì, no, sì. In quell'epoca vidi, nel 2001 andai a vedere i Deftones al Palaghiaccio e i Red Hot Chili Peppers. Ma poi al Palaghiaccio hanno suonato di tutti, cioè hanno suonato addirittura Sinatra, James Brown suonò al Palaghiaccio. E comunque in quel periodo lì, negli anni 90, ogni volta che, quindi avevo approcciato la musica, ma già a 8 anni comunque avevo ascoltato i dischi di mia madre, cioè i dischi di Deep Purple.
Quindi una famiglia cioè che ascoltava determinate cose.
Allora, devo dire, è stata un po' strana come cosa, cioè sicuramente è una famiglia molto particolare, perché io ho capito poi nel tempo, negli anni, che i miei genitori sono veramente dei fichi, ma fuori da ogni schema, cioè non pazzi che mi hanno fatto drogare, proprio...
Tieni, drogati.
No, sai, quelli, ah, sono fighe, il fricchettone, no, i miei, a parte che vengono ovviamente sì. da quel mondo, però in realtà proprio delle persone fuori da ogni cliché, non, sai... Anche il cliché alternativo, cioè sì, proprio. Sì, sì, sì. In effetti, nella mia casa, nella mia famiglia, abbiamo sempre vissuto su un altro pianeta. E quindi gli ascolti che c'erano a casa erano tutti molto disordinati. Però sono i dischi che mi hanno formato, perché appunto dall'elementare, anzi, non al liceo, dall'elementare in poi io. Tutti i giorni cantavo su questi dischi, e questi dischi erano i Deep Purple.
Quindi è con la Ian Gill.
E poi l'unico disco di mio padre, perché invece mio padre è un insegnante di italiano e latino e dipinge, anzi dipinge, è molto forte, insomma, però non con la musica, non c'era affinità. L'unico disco di mio padre è un disco che anche quello mi ha segnato totalmente, ed è Senza Orario, Senza Bandiera dei New Trolls, che è il primo disco di New Trolls dove i testi li scrisse De André. Tutti i testi del disco, e dove c'è Nico Di Paolo, che io, chi non lo conosce, invito ad ascoltare i dischi degli anni 60 di New Trolls, perché Nico Di Paolo era il cantante più forte d'Italia, ma più forte di Ian Gillan, secondo me, perché Ian Gillan, quando andava, vabbè, qua andiamo sul tecnicismo, però Ian Gillan, quando andava alto, andava in falsetto, cioè lui era famoso per il suo falsetto, no? Child in Time, eccetera. Invece Nico Di Paolo prendeva delle note assurde, Senza Orario, Senza Bandiera, tutto così, a voce piena. Infatti, ed aveva una voce pazzesca, bellissima. E lui, secondo me, era proprio veramente Bruce Dickinson.
Quindi tu ti sei esercitato su questi dischi?
Su questi dischi, sì.
E poi sei cresciuto proprio, quindi con spontaneità anche nell'interpretazione.
Esatto. E poi dai 14 ai 18, quindi tutto il periodo del liceo, ogni giorno che tornavo da scuola, mettevo con i dischi degli Iron Maiden, ma anche dei Nirvana, insomma, però soprattutto degli Iron Maiden, perché mi piace cantare. E mi mettevo con il Walkman e registravo. Quindi questo fatto per 5 anni, 365 giorni all'anno, ti registri e senti realmente la voce che emetti, questa è stata la mia scuola.
Beh, forte, sì sì sì. Tra l'altro tu suonavi in passato con i Silver 6,
anni fa.
Ma ricordo male, eri il batterista.
Ero il batterista, sì. Ma io sono sempre stato anche, cioè io in realtà, diciamo ufficialmente nella musica nasco come batterista. Tra l'altro, oltre ai Silver 6, io ho suonato tantissimo tempo con i Payback, che sono un gruppo hardcore romano. Tra l'altro facciamo la reunion l'11 maggio al Rivolta Marghera, al CSOA.
Quindi lo diciamo ai nostri ascoltatori che ci seguono dal Veneto.
Esatto, sarà una gag pazzesca. Con i Satanic Surfer, poi, come la band del festival. Quindi nasco come batterista, però ho sempre cantato, anche con i Silver 6 facevo i cori, anzi quello fu... probabilmente uno dei primi motivi un po' di scazzo, perché è chiaro che sono anche protagonista, no? Cioè, se no non facevo il cantante adesso, certo. quindi era un po' strano, ero dei growl, cioè vabbè, ovviamente con le dovute differenze,
però alla fine growl,
cioè ce l'avevo, insomma, di cantare, ecco.
Luca scrive: cava di Selci Town,
perché... Luca Pacilli, chi sarà?
Sì, 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 è lui.
Ah, grande. Tra l'altro Luca Pacilli è un altro musicista con cui ho suonato all'epoca. Ai miei 16 anni facevamo un gruppo punk. Insomma, io ho girato un po' tutta l'Europa, anzi pure il mondo, posso dire.
Bello.
Per suonare e vengo un po' dall'ambiente sporco, grezzo, rozzo. Ma infatti la musica dei cazzo, anche ora che, diciamo, c'è l'elettronica, ma in realtà se alzi il volume è una mazzata pure sto disco.
Poi
qua
dal vivo si sente.
Esatto.
E Maria Sanzo dice: e Ivan Graziani, che c'è in te?
Ma allora, guarda, Ivan Graziani io ho approcciato molto tardi, era sempre roba di liceo, perché comunque mi ricordo che, cioè, io quando ero piccolo mi piacevano tantissimo Canzone Triste, Lugano, Lugano Dio, basta, cioè queste, conoscevo queste. Poi ho approcciato, devo dire, sarò sincero, Ivan Graziani è un po' troppo triste per i miei gusti, nel senso che anche se lui è irriverente, però c'era una grande malinconia di fondo, non in un modo a me affine, però effettivamente me l'hanno detto tutti, e poi è vero, è così, cioè le nostre voci per certe cose sono vicine, no? Però ho imparato con della musica e delle vocalità più aggressive a cantare. Però poi quando, insomma, ho sentito Pigro, ho sentito tutte le cose di Ivan Graziani, sono molto belle. Cioè, intendevo, quando ho detto troppo cupo, a livello proprio musicale, artistico, certo. Però di ascolto mi piace, insomma.
Chiaro. Senti, facciamo un gioco. Intanto, se ti va di cantare Niente Cuoricini.
Ah, sì, quella, okay. Sì, quella si può fare.
Allora, mandateci i cuoricini. Niente cuoricini, ma su Facebook vediamo se arrivano. Allora, io ti metto la base.
Vai, vai,
cazzo, sì. Dal vivo, Matteo Gabbianelli, qui su RadioCittàAperta.it, mercoledì morning. E allora, niente cuoricini, ma ecco che arrivano i cuoricini. Mandateci durante l'esecuzione tanti cuoricini. Ok.
Quelli come me odiano i gattini, quelli come me niente cuoricini, quelli come me hanno quattro mi piace, quelli come me nessun seguace. Per questo mi guardate male e mi dite che non sono normale, se non guardo gli aggiornamenti dei vostri amori e sentimenti. Ma che me frega a me?
Che me frega? Niente.
Ma che me frega a me? Ai 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 ai. Quelli come me non fanno commenti, quelli come me non creano eventi, quelli come me che palle chattare, quelli come me è meglio scopare. Per questo mi hanno lasciato le ragazze che non ho ritwittato, non ho condiviso con il mondo il nostro amore profondo. Ma che me frega a me? Ma che me frega a me? Ai 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 ai. Jobo wado don bedo do bedo don don tudu 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 woody 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 wado dabo bom debo wabo bom gege gom gege gom gege gom gege gom. E adesso me ne vado al mare, prendo aria, voglio respirare senza più notifiche e opinioni, compleanni e matrimoni. Ma che me frega a me? 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 Ai 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 ai.
About to go. Beh, tanti cuoricini, devo dire, sono arrivati, quindi canzone che però ci sta, insomma, se sei fuori dai social vieni visto sempre un po' così, però, ecco, ah, sì, il tuo questo... rapporto con i social, com'è?
Ma allora, innanzitutto le canzoni che scrivo effettivamente spesso sono un modo per affrontare le pressioni che ti arrivano sia dalla società che da quello che c'è intorno, no? Quindi noi persone un pochino più grandi abbiamo sta ansia che bisogna essere social, bisogna stare al passo coi tempi, eccetera. Quindi ok, lo faccio pure io, lo devi fare, anche perché da un certo punto di vista è anche bello, nel senso che adesso fare promozione è una cosa assolutamente facile.
Beh, sicuramente,
no?
Arrivi a più persone rispetto,
esatto,
a prima.
Quindi
c'è poco da fare.
Lo faccio, però io in realtà i cazzi miei li scrivo sulle canzoni, quindi diciamo che, come posso dire, questo bisogno io già l'ho...
Lo sfoghi?
Già lo sfogo dentro le canzoni, quindi per me ribadirlo su un social è una fatica in più. Però vabbè, io un pochino lo faccio, sempre con sincerità, insomma.
Però non ti deprimi se non arriva il like o il 2 o il cuoricino?
No, all'inizio mi deprimevo perché, cioè, perché era una cosa nuova, quindi dovevo capire. Adesso non mi frega più un cazzo.
Ok, quindi niente cuoricini, ma se volete continuare a mandarli qui per il nostro Matteo che ci ha così regalato a sorpresa qualche performance live, devo dire, però manca il balletto, però ovviamente qua non si può fare.
La prossima.
Anche perché, insomma, ecco, questo aspetto dei tuoi passi sul palco sono anche... Visto come canti con una certa, dicevo prima, canna, comunque fai anche tanto movimento, quindi ecco, come nasce questo balletto che a me ricorda un po' Jamiroquai, no? Su certe cose, però ecco, è stato così come hai fatto con il cantato sin dagli inizi, ti esercitavi da bambino, oppure quello è un qualcosa che è venuto in seguito?
No, questa è una cosa che è venuta dopo, perché in realtà io fino a 22-23 anni sul palco mi sentivo un coglione, cioè nel senso non avevo proprio, non riuscivo a vivere la musica che stavo cantando, quindi ero il classico impalato dove tu lo guardi e lo senti il disagio che sta provando. E però a un certo punto mi sono detto, e per me era una sofferenza, perché ogni concerto era una sofferenza, cioè io volevo cantare.
Ma questi già di cazzo?
No, e prima dei, cioè i cazzo sono nati in realtà, i cazzo per tanto tempo sono stati un progetto dove io ho scritto canzoni e le ho messe in rete, non c'era neanche la band eccetera, quindi per tanto tempo non è esistito live questo, e quindi anche in quel periodo era così. Però ecco, diciamo, mi sentivo totalmente a disagio. E però a un certo punto mi sono detto, però non è possibile, perché a me fare musica piace e non posso rinunciare alla musica, perché per me stare su un palco è una tortura, perché per me era, se tu ci pensi, è una situazione artificiale, no?
Sì.
Perché quando tu inizi a suonare, poi soprattutto di solito suoni nei pub eccetera e la gente sta seduta, quindi tu ti devi inventare che stai a una festa, invece stai su una vetrina, un piedistallo, tu a ballare con la gente che sta seduta a mangiare e guarda. Quindi questa situazione non è vera, no? Non stiamo in discoteca tutti quanti a ballare, ma so io che sto a fare scignetta. Certo. Allora lì ho capito che per poter interpretare questo ruolo senza sentirmi a disagio e poter riuscire ad entrare in una dimensione tutta mia che non fosse condizionata da quello che guardavo intorno a me, dovevo fare la musica mia. Cioè dovevo scrivere delle canzoni su misura per come io mi muovevo. Cioè io non so ballare, non so, cioè se tu mi guardi faccio ridere, no? Allora io a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora devo sfruttare questa cosa, però devo fare una musica che mi permette di muovermi in quel modo con coerenza, perché se lo faccio su su De André,
qualcosa che non ti trascina.
Se lo faccio su De André, di muovermi così, a parte che lo faccio pure su De André perché facciamo la cover di De André, però adesso.
Quale?
Canzone dell'amor perduto, okay. Sta sul primo disco, su Decadendo.
È vero, sì.
E tra l'altro in una versione un po' Loretta Goggi, un po' Iron Maiden come impatto. Quindi è stato un tutt'uno, cioè ho scritto delle canzoni che non solo mi piacessero per quello che dicevo e scrivevo e potevo esprimere me stesso, ma mi permettessero anche di vivere la musica con la mia fisicità. E quindi è stata una cosa che è nata pian piano. E anche lì poi mi sono riguardato quello che poteva funzionare, che non funzionava, eccetera. E quindi a un certo punto ho detto, perché la paura che tu hai quando suoni,
ma arrivi col fiatone in certi
sì momenti. Sì, arrivo col fiatone, infatti adesso su certe ho capito dove mi devo muovere.
Okay.
Perché sennò ogni volta appunto è un casino.
Sì,
ma
sì.
Io comunque questo modo di vivere il concerto, quindi come uno spettacolo, l'ho mutuato da Michael Jackson, da queste cose qui. Cioè c'è tanto Michael Jackson, ovviamente lui era figo, io sono strano, diciamo. C'è Michael Jackson, c'è Iggy Pop, c'è il punk anche qui, perché venendo io da tanti anni dell'ambiente punk hardcore, ci si muove così, in libertà. Io ecco, ho voluto con i cazzo riportare nei miei concerti quell'atmosfera, cioè l'atmosfera del ognuno può fare quello che vuole.
E quindi, a proposito di punk, questa reunion della tua vecchia band, i Payback, cosa avete registrato? Anche per chi...
Allora, con i Payback abbiamo fatto 4 dischi.
Esatto.
Io poi, tra l'altro, me ne sono andato nel 2009, loro hanno fatto un altro disco, che tra l'altro ho registrato io, perché ovviamente...
quindi, un divorzio non sofferto.
Esatto, e con loro abbiamo suonato in tutta Europa, abbiamo suonato con i Sick of It All, con gli Agnostic Front, abbiamo fatto tour in Germania, dappertutto. Insomma, chi vuole, a parte che c'è la pagina fan Payback, ma comunque abbiamo fatto 4 pubblicazioni e devo dire che insomma mi diverte, perché io approccio la musica, l'approccio sempre con molta tecnica, nel senso ci metto ovviamente il cuore, però mi piace fare le cose fatte bene, quindi anche quando suonavo punk hardcore non lo suonavo come i punk
hardcore. Bring It Back c'eri, no?
Bring It Back sì, è stato l'ultimo con Roger Marriott degli Agnostic Front.
Ascoltiamoci il pezzo d'apertura.
Questo però non lo canto.
No, vabbè, questo no. Allora, ci ascoltiamo la vecchia band quando faceva punk hardcore, Matteo Gabbianelli, Payback.
look around, back to yesterday. I can't breathe for me now, it's on its knees. No longer will resist, lead to this sound. No chance, no hope, let nowhere else to go.
Loro erano i Payback, quindi con questa canzone, oddio ho sbagliato microfono, quella della diretta Facebook, e dunque ce li siamo ascoltati così, ripescati, anche perché ci dicevi sarai dal vivo con la formazione
fra... l'11 maggio al Marghera Rivolta, un CSOA insomma il più importante lì del Veneto, no? Rivolta, e c'è un festival hardcore internazionale, tra l'altro ci saranno tanti gruppi e ci saremo anche noi. È una cosa molto bella, molto grossa.
Quindi ritornare a cantare in questo modo?
Beh, no, lì qui suonavo la batteria.
Ah, non è?
Non sarei in grado.
No,
adesso
hai detto prima, adesso provo a ricantare.
No, questa non la canto proprio perché non sono in grado. Là ci sono due cantanti grossi. Chissà, magari lo conosci pure il marinaio Fabrizio Armeni. Tra l'altro lui è fratello del... Vabbè, insomma, chi ascoltava musica negli anni 90 magari se lo ricorda. Fratello di Freddie Kay.
Come no?
Il virus. Che poi è la musica, vabbè.
Grande Freddy.
Esatto, lui è suo fratello e suoniamo insomma tutti insieme.
Ebbi modo di conoscerlo, Freddy Kay, verso la fine degli anni 90.
Esatto.
All'epoca Remix. Di Mondo Radio dell'epoca, sì. Grandi cose ancora, insomma.
Sì, tra l'altro lui ha ricominciato a fare DJ in tutto il mondo anche lui, quindi tutti stanno lavorando. Tra l'altro a maggio noi abbiamo due date con i Cazzo, e se posso dirle?
Sì, certo.
Allora, aspetta.
Anche poi anche perché abbiamo ascoltatori collegati da varie altre parti d'Italia, quindi sì, assolutamente, vedo proprio come si dice.
Perfetto.
Dal nord al sud, isole comprese.
Allora, noi abbiamo per ora abbiamo queste due date, il Puma Rock Festival a Sant'Antonio Abate vicino Napoli, e poi il Bernocchi Beer Fest con i Beeble Fetzer,
ecco,
pure ci sono.
Da Roma.
Eh sì, è vicino Roma, insomma, è qui vicino.
I Weblefets, eccoli. Noi eccoli non ci qua. Facciamo mancare niente.
E quindi, insomma, poi abbiamo anche delle date in estivo, ma ancora non le stiamo comunicando.
Ultima cosa, i live, almeno quelli che vedi io, erano accompagnati anche dei siparietti video dietro. Con questa nuova formazione ne avete girati?
Allora, noi, cioè, in realtà c'era Donatello, il vecchio chitarrista, che si mascherava, insomma,
sì.
Anche lui... Questa cosa nacque perché si sentiva a disagio sul palco e stava a suo agio soltanto mascherando.
Anche a Sanremo fu.
A Sanremo abbiamo proprio studiato per bene.
Vestito da doccia. No?
Venne anche vestito da doccia, sì. Quella è stata una cosa che rimarrà negli annali, penso, della storia della musica italiana. e no, il nostro concerto è tutto sul palco, tutto raw. come si dice?
Quindi senza immagini.
Senza immagini, tanto, perché io voglio proprio che la gente si concentri su di me. Subito, subito. Ma non per vanagloria, perché insomma, ecco, è il nostro lavoro.
Ma quindi, ecco, ritornando un attimo a quei giorni a Sanremo, come vi vedevano gli altri? E anche qualche aneddoto che ci puoi raccontare riguardo anche gli incontri con vari altri artisti, magari che uno era abituato a vedere in televisione da casa.
Ma guarda, allora, noi siamo, quando io ho fatto Sanremo sono stati 8-7 giorni di frullatore, perché tu parti la mattina alle 8 con le interviste e finisci la sera alle 8, quindi non è che hai c'hai tutto questo tempo di intrattenerti, insomma. Quindi è stato tanto lavoro. Poi la sera io non ho fatto mai vita notturna.
Non dopo festival, insomma.
No, mai. Tornavo a casa con la speranza di dormire, invece stavo fino alle 4 di mattina così, sul letto, e non dormivo. Però non ho mai fatto... Cioè, l'ho vissuta molto...
E quando andavi sul palco, sapendo che c'era tutta Italia che ti guardava, a quel punto, no, che era una vitrina di un certo livello? Poi.
Cioè, ripeto, io sono molto freddo su queste cose. Mm-hmm. Ma sono freddo perché c'ho dentro di me uno spirito iconoclasta contro ogni ufficialità. Quindi non mi frega niente che mi stanno a guardare 10 milioni di persone. Anzi, ok, guardatemi e compratemi dischi. Io ero totalmente... Guarda, io l'ho vissuta come un atleta. Quindi ero concentrato sul salto in alto, ok? Quindi non ho vissuto grandi emozioni. Devo essere sincero, non vi sono grandi emozioni, ero contento di quello che avevamo fatto, sono contento che abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare e non abbiamo sbagliato, cioè non c'ho rimpianti, non abbiamo sbagliato nulla.
Anzi, che pena,
siamo andati secondi.
Ah, è rosicato?
No, ma era, cioè, non può, un gruppo come il nostro fosse arrivato primo, sarebbe caduto il governo, sarebbe stata la rivoluzione in Italia, cioè non era possibile, insomma.
Ma oddio, secondi tre, non ricordo adesso, tra le nuove proposte,
sì. I primi arrivarono tra i big il volo,
Gane,
che avevano 15 anni meno di me, tra l'altro, tra i big. Però ecco,
chi arrivò dei giovani?
Dei giovani, Giovanni Caccamo. Che poi rifece Sanremo anche l'anno dopo, sa che ha vinto, comunque. Però ecco un aneddoto eroico, molto molto divertente, ma eroico, sai, quel divertimento eroico che piace a me piace così viverlo, il sorriso. Abbiamo fatto la conferenza stampa, allora è risaputo che quando sei una nuova proposta, un giovane, e fai la conferenza stampa, i giornalisti non ti si cagano proprio. Cioè, a meno che non sei pupillo appunto di Caterina Caselli, eccetera. Però vai lì.
Sei obbligato a stare là, se esatto, non ti manda i dischi.
Esatto, esatto. Però non ti danno retta. Infatti questa cosa successe pure a noi. Allora, la nostra addetta stampa dell'epoca, che è Clarissa D'Avena, sorella di Cristina D'Avena, ci presentò, poi fece le domande, dice ok, adesso potete fare le domande. Tu immagina la conferenza stampa di Sanremo, è quella che si vede in televisione, sì, no? Sì, quindi sì. C'è la scrivania e tutti i giornalisti davanti. Nessuno fece una domanda, allora, allora io a un certo punto, per rompere il silenzio, ho detto a Donatello, siccome in quel periodo stavamo tutti in fissa in furgone con vedere gli atti processuali del mostro di Firenze. E ci sta questo momento in cui Pacciani, impazzito totalmente, si mette a recitare delle poesie al giudice, no? E c'era questa poesia che secondo lui era una poesia per la pace nel mondo. Allora io ho detto a Donatello, guarda, noi volevamo... Ho detto, senti Donatello, dai, dimmi la poesia del Pacciani. Volevamo recitare questa poesia di pace, insomma, per tutti voi. E Donatello recitò questa poesia, poi tra l'altro pure in toscano. Se volete ve la dico questa poesia.
Ma sì,
molto breve.
Se te la ricordi, sì.
Se nel mondo ci fosse un po' di bene e ognun si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno affanni e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello.
Bellissimo.
Detta questa poesia, ci fu uno scroscio, un applauso di tutti quanti i giornalisti, capito? E finita la conferenza, l'unica reazione è stata questa: non abbiamo detto che era di Pacciani, no? Alla fine della conferenza è venuto addirittura un giornalista a chiedere a Donatello: ma bellissima la poesia, ma chi era il Petrarca? E quindi ecco, questa è stata la mia rivincita nei confronti del giornalismo.
Bello, bello, bello. E allora, senti, se ti va un ultimo pezzo e poi
vai,
ci salutiamo. Che vogliamo
facciamo
proporre?
Facciamo Aspetta, sto facciamo uno più una, dai, che è una ballatona.
E sì, aspetta che cerco la base, eccola qui.
La base, cioè il pezzo poi.
Ecco qui, dal vivo, Matteo Gabbianelli. Intanto ridono Rocco e Alessandra per la tua poesia. Se volete mandare qualche altro commento, saluto a Matteo, siamo qui, come si dice.
Bella. Quindi, ragazzi.
Sul mio Facebook, anche su quello di cazzo, comunque anche su via SMS WhatsApp. 347-24-500-20, mercoledì morning, Gianluca Polverari con voi e Matteo Gabbianelli, cazzo, che ora ci esegue dal vivo, una più una.
Ma questo è il microfono? Ok. Sono venuto da te, che mi dovevi parlare. Sono venuto da te, ma siamo stati 3 giorni a fare l'amore. Tutta così, questa vita a casaccio è stata sempre così. Un eterno naufragio tra uno schiaffo e un abbraccio. Ma ti voglio bene, nonostante le scenate estreme. Stiamo ancora insieme, allora amore, oppure qualcosa di simile. Ma cosa vuoi capire? Non c'è niente da dire, uno più una uguale due, e chissà, magari tre, chi lo sa? Tu lo vuoi dire? Io no. Il tiramisù che ha portato tua madre mi tira su mentre mi accorgo che io parlo come mio padre. Mi piaci perché hai grandi progetti, anche se come me covi le tue vendette e non lo ammetti. Ma ti voglio bene nonostante le scenate estreme. Stiamo ancora insieme, allora amore, oppure qualcosa di simile. Ma cosa vuoi capire? Non c'è niente da dire, uno più una uguale due, e chissà, magari tre. Ma forse siamo pazzi, forse ci hanno drogati di questa nostra guerra. Non ci siamo mai stancati, nonostante le scenate estreme. Stiamo ancora insieme, allora amore, oppure qualcosa di simile. Ma cosa vuoi capire? Non c'è niente da dire, uno più una uguale due, e poi magari tre.
E voilà,
e quindi, ho fatto pure la canzone quella strappacuore.
Quella, sì, infatti, qui vedevo, ci stanno, non sono arrivati sempre i cuoricini, non le faccette con le lacrime, quindi ci doveva stare bene. Senti, allora, ricordiamo le date dal vivo a maggio.
Allora, aspetta, le devo riprendere perché non me le ricordo. Sono queste due date. Allora, eccole, arrivano. Sì, allora... Il 4 maggio a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, al Pummarock Festival, un festival grosso e bello. E il 30 maggio a Casal Bernocchi, vicino Roma, al Bernocchi Beer Fest.
Ok, questi sono i prossimi appuntamenti. Patrizio scrive grande, poi grazie. Insomma tanti altri commenti. Quindi l'album è che effetto fa? Ricordiamo anche per chi esce un po' tutte queste cose.
Sì. Allora, lo potete trovare innanzitutto in streaming su Spotify, poi su Apple Music, e poi lo potete comprare su Amazon oppure in qualunque negozio di dischi, le Feltrinelli, eccetera. Ed è pubblicato da Goodfellas in collaborazione con Wing. Wing è l'etichetta del nostro attuale manager Adriano Fabi, tra l'altro padre di Marco.
Quindi tutto.
E manager di Renzo Arbore. Insomma, devo dire che sono contento perché ho un team culturalmente elevato e di qualità. stiamo pensando di fare arte, ecco, e questa cosa mi piace.
Certo. E quindi sì, che effetto fa nei migliori negozi di dischi oppure.
Esatto.
E poi c'è anche il video di questo singolo nuovo, ecco, perché sì, poi lo abbiamo presentato e tutto quanto, ma non abbiamo detto.
Allora, su YouTube ci sono i video dei quattro singoli, uno è Che effetto fa, tra l'altro un video pazzesco in un posto magnifico dove io ho fatto un lavoro di produttore anche cinematografico, è stato un lavorone. E poi il video di Manzoni Alieni, anzi è una, diciamo, un gioco di grafica fatto da Davide Bastolla, che è anche il regista del primo video di Che effetto fa, e l'altro video è 1+1, e questo video adesso è Il segreto di Giulio. In realtà erano delle riprese che avevamo fatto così al volo con Giulio, e poi però ci abbiamo fatto il video e l'ha montato mio fratello Fabio Gabbianelli, che è videomaker, e devo dire che secondo me è bello, non c'è una grande fotografia, non c'è una le location, costumi, non c'è un cazzo, però c'è un montaggio e secondo me un ritmo nel video e anche un'espressività mia e di Giulio che secondo me sono fighi.
Funziona. Io ringrazio Matteo Gabbianelli per essere stato qui con noi, insomma è venuta fuori una cosa molto, molto divertente, assolutamente. E quindi poi ricordo tra l'altro che ci sarà anche il podcast di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme, quindi tra un po' troverete anche il podcast sul sito di Radio Città Aperta, sia il podcast proprio della singola intervista che anche il podcast dell'intera trasmissione, e quindi non vi facciamo mancare nulla. Grazie Matteo.
Grazie a te Gianluca.
E noi ci ascoltiamo qualche spot.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
Venerdì 5 aprile torna l'appuntamento con Radio Città Aperta Music Fest. Sul palco del The Frag suoneranno Truffa, Tedio, Debonair e Amnesia. Special guest fuori concorso, Blu Diva e Serena Matù. Esposizione dell'artista Gabriele Ronco. Vi aspettiamo al The Frag in via delle Isole Cursolane 75 a Roma. Ore 21, non mancate. E ricordatevi che Radio Città Aperta esiste.
Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via.
Radio Città Aperta presenta Living Room numero 5, incontro con il tuo artista preferito, sabato 6 aprile dalle ore 18:30.
Pierpaolo Capovilla, fondatore di One Dimensional Man, Buñuel, il teatro degli orrori, si esibirà in una lettura drammaturgica, tratta dal Viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline, accompagnato al basso elettrico da Roberto Fasciani. Una serata in cui potrai conoscere l'artista, confrontarti, scambiare due chiacchiere, in un'atmosfera intima e assistere alla performance in acustico.
Ingresso 7 euro con aperitivo. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un'email a eventi@radiocittaaperta.it.
Sabato 6 aprile dalle ore 18:30, Living Room con Pierpaolo Capovilla, negli studi di Radio Città Aperta, in via di Casalbruciato 31A, Roma.
RCA esiste e suona.
Vuoi aprire il Living Room con Pierpaolo Capovilla? Mandaci un video girato col cellulare mentre suoni una cover unplugged, chitarra e voce del suo album solista, del Teatro degli Orrori o degli One Dimensional Man a eventi@radiocittaaperta.it. La nostra redazione sceglierà i due migliori